mi hanno incaricato di presentarmi, per cui lo faccio. Sono Fabio D'Andrea e insegno svariate sociologie qui in facoltà. Tra le altre cose mi occupo di Simmel come, diciamo, specializzazione accademica e utilizzo alcuni strumenti tratti da Simmel per cercare di interpretare un po' meglio i processi culturali contemporanei. Non soltanto Simmel, perché dopo un po', per quanto uno gli voglia bene, insomma, diventa anche stancante rimanere chiusi lì dentro, però diciamo che quello che mi interessa è l'approccio di Simmel, quindi un approccio contraddittoriale, se posso introdurre un aggettivo che normalmente non viene molto preso in considerazione, ovvero sia uno sguardo sulla società che sia in grado di conservare delle opposizioni, che non voglia esaurire tutte le opposizioni in una sintesi, quindi non un approccio hegeliano, se vogliamo, da questo punto di vista, ma un approccio improntato a una prospettiva del tertium datur, del terzo dato, una prospettiva inclusiva, cerca. Una prospettiva che possiamo definire a livello di paradigma cognitivo et et, quindi noi abbiamo una realtà che è contemporaneamente più cose, non soltanto una. Okay? E questo credo che sia uno dei grandi lasciti di Simmel. Il fatto, tanto per ricordarlo se ne avete una qualche idea, che l'uomo sia sempre contemporaneamente sociale e oltre il sociale, che l'uomo sia contemporaneamente ragione, emozione e istinto. Insomma, noi siamo di fatto fatti di una materia contraddittoriale, di opposizioni e tensioni che non si risolvono. Allora la domanda è: perché dovremmo avere un sapere che invece mira ad annientare queste opposizioni? Un sapere che vuole appianare, un sapere che vuole spiegare, se prendiamo l'etimologia del termine, no? Spiegare è togliere le pieghe, aprire, cancellare qualunque tipo di dubbio, mistero, non chiarezza. Quindi questo è in qualche modo il filone, il tipo di approccio con cui cerco di scoprire e di investigare certi fenomeni. E uno dei fenomeni, casualmente, credo abbia una qualche rilevanza col vostro dottorato, nel senso che io mi sto occupando ultimamente di sponda di distretti industriali. Perché? Non semplicemente per una questione di moda o di economia, che peraltro sono rilevanti ma lasciano dal mio punto di vista un po' il tempo che trovo, quanto perché secondo me il distretto industriale rappresenta una forma, una figura di complicazione culturale. Ovvero sia, l'analisi del distretto industriale che vorrei proporvi, per quanto per grandi linee, senza esagerare perché è ora tarda e tutto quello che volete, è un'analisi che vede nel distretto industriale quella che ho chiamato una faglia culturale, ovvero sia un luogo dove delle culture fanno attrito. E da questo attrito, che è appunto una tensione che non si esaurisce, una tensione che continua a produrre, a generare energia, nascono in larga misura le potenzialità del distretto, che vi faccio presente continua ad essere un oggetto sociologico inspiegabile. Noi non abbiamo una teoria attualmente, una teoria economica, che è in grado di comprendere il perché i distretti funzionino meglio di altre realtà. E l'analisi che noi facciamo spesso e volentieri dei distretti è un'analisi che ha una serie di buchi, una serie di difficoltà, una serie di aporie nell'ambito della teoria che la fa. Perché la teoria che normalmente analizza i distretti è una teoria economica, una teoria ortodossa, una teoria che non vede l'opposizione e la contraddizione. Okay? Quindi, posto questo, che è in qualche modo la tesi dell'intervento che vi propongo, e vi ripeto quindi, ovvero sia, i distretti sono dei luoghi figurati, anche simbolici, se vogliamo riprendere l'intervento di Marta di poco fa, sono dei confini anche, potremmo dire, dove due culture sono costantemente in opposizione, due culture sono costantemente in confronto, in contaminazione, e da questa opposizione, come da tutte le opposizioni, scaturisce un'energia, scaturiscono dei risultati, scaturisce una tensione che può diventare positiva e costituire uno degli assi nella manica del distretto. La domanda a questo punto è: quali sono queste culture? No? Come facciamo a parlare di un luogo geografico che non ha di suo nessun genere di frontalità, se vogliamo dire, non so, l'Abruzzo, le Marche, tutti i luoghi che sembrano essere abbastanza pacificati da un punto di vista geografico. Cioè, c'è il mare, vabbè, potremmo discutere sul mare, ma insomma lasciamo da parte per il momento. Noi siamo abituati a ragionare da questo punto di vista per certi spazi, ovvero sia nella storia, per esempio, sappiamo che i porti hanno fatto, no? Hanno assolto a questo tipo di funzione. Nei porti le culture andavano a confliggere, a intrecciarsi, a mischiarsi. Oppure nei distretti di frontiera, quelli di cui parlavamo prima, dove c'è la frontiera che divide ma unisce, tant'è vero che oggi abbiamo delle nuove configurazioni geopolitiche, no? Ci sono dei bacini che sono transfrontalieri, che non hanno la logica dell'appartenenza spaziale e statuale, ma hanno una logica contestuale, relativa, più contenuta, più particolare. Quindi, come vedete, per esempio, già questo approccio ci porta a ragionare di contesti e non di universalità. E se voi andate a vedere uno dei testi che abbiamo prodotto quando abbiamo fatto la ricerca del PRIN dell'altra volta, in quadro e cornice, scoprirete effettivamente che i distretti sono difficilmente riducibili ad un modello. Chi tenta di elaborare un modello del distretto regolarmente si trova a dover vedere distretti che non entrano in quel modello, perché i distretti sono diversi gli uni dagli altri, non sono tutti uguali. E quest'idea del dover fare dei modelli universali, secondo me, è una delle grosse pecche del nostro sapere che bisognerebbe cominciare a intaccare, a rivedere, perché di fatto la realtà si presenta sotto forme costantemente diverse. Da questo punto di vista il concetto di forma di Simmel è splendido, è un concetto che dovrebbe essere di guida per tutti, perché ecco, la forma di stretto si coniuga, si dà nella realtà in una miriade di manifestazioni puntuali, particolari, che non sono tutte comprensibili secondo un modello, ma sono formalmente simili. Hanno un'aria di famiglia, avrebbe detto Wittgenstein. E il fatto che Wittgenstein cominci a ragionare su questi criteri dopo aver scritto il Tractatus, secondo me la dice piuttosto lunga sulla necessità di rinnovamento del discorso culturale del Novecento. Allora, dicevamo, come facciamo a pensare che dei luoghi che non sono di frontiera fisicamente poi invece siano dei luoghi di frontiera? Perché se noi effettivamente adottiamo questa visione dello spazio qualitativo, in quei luoghi la frontiera è culturale. Sono luoghi dove diverse culture si confrontano e quindi a quel punto non c'è più un bisogno specifico di geograficità, non ho più un bisogno di linee, di cavalletti, di frontiere, di guardie, eccetera, eccetera. Non mi serve, a me l'essenziale è che ci sia un attrito. Questo attrito rende il luogo un luogo di frontiera. Detto questo, ho bisogno di capire allora quali sono le culture che confliggono. E questo è abbastanza complicato, diciamo, effettivamente. Bisogna affinare in qualche modo la nostra comprensione della cultura. Perché noi tendiamo a considerare spesso e volentieri la cultura come un qualcosa di omogeneo. Noi siamo abituati, siamo spinti dai media, dal discorso politico, dalla retorica, dall'ideologia del tempo, a pensare alla nostra cultura come omogenea. Quindi parliamo di cultura italiana, parliamo di cultura francese, si parla di cultura europea, si parla di cultura occidentale. Se fosse così, effettivamente il problema degli attriti e dei conflitti non si darebbe. Ma se fosse così, probabilmente non si darebbe neanche la democrazia. Perché la democrazia di fatto cos'è se non un opporsi di visioni culturali diverse? Che poi si configurano come visioni politiche, si configurano come sistemi di valori, ma di fatto nella politica alta, se vogliamo dire, non certo in quella che qui assistiamo ultimamente, questo discorso è un discorso eminentemente culturale. Ideologico in senso alto, di nuovo. Quindi quello che dobbiamo capire è questo, però, sia che le culture non sono omogenee. All'interno di un quadro culturale, di quella che possiamo definire una data cultura oggettiva, parliamo della cultura italiana, visto che siamo italiani, senza offesa per i nostri colleghi francesi, potremmo anche parlare della francese, ma ad ogni modo l'italiana la conosco un po' meglio. All'interno di questa cultura ci sono diversi discorsi, ci sono diverse correnti culturali che si affrontano. Ovvero sia, la cultura italiana non è un terreno pacificato. La cultura italiana è un luogo dove un certo discorso culturale si è imposto, ha conquistato le sfere di potere, ha conquistato le sfere di gestione e di condizionamento dell'intero gruppo sociale, ma convive in modo clandestino, dice un grande autore di riferimento per questo discorso che è Luigi Mo, convive clandestinamente con delle culture tradizionali precedenti. Qual è questa cultura che si è imposta? Io prendo in prestito Dumont perché è un antropologo molto particolare che ci ha offerto una visione della cultura occidentale nuova, poco frequentata in Italia, ma che credo valga la pena di essere presa in considerazione, perché effettivamente ci offre degli strumenti di comprensione della nostra cultura, che è una delle culture più complesse al mondo, e lo rivendico perché ne sono tutto sommato orgoglioso, nonostante ciò che accade recentemente. Ecco, ci offre degli strumenti di comprensione della realtà culturale dei diversi paesi, in particolare della realtà culturale italiana, nuove e molto più efficaci da quello, dal mio punto di vista, per descriverla e per comprenderla meglio. Allora, cosa dice Dumont? Dice che esiste, nasce a un certo punto nella storia dell'Occidente una configurazione nuova che lui definisce configurazione individualista moderna, ed è l'insieme di idee forze e di valori che si dà nell'illuminismo, quindi in Francia in qualche modo ci arriviamo. Ed è una configurazione molto particolare perché ambisce ad essere universale, perché ambisce a non avere un territorio di riferimento. È la prima volta che una proposta culturale prescinde da un'appartenenza concreta. E deve prescindere da un'appartenenza concreta perché, proponendosi come universale, non potrebbe avere delle sue radici. È un sistema di riferimento, un sistema di comprensione, un sistema di descrizione del mondo che è radicalmente diverso da tutti quelli precedenti, che Dumont chiama antropologicamente culture tradizionali, sistemi olistici. C'è una serie di caratteristiche di Dumont che Dumont individua per questa configurazione individualista che vorrei citarvi perché trovo siano interessanti. Senza che l'enumerazione ambisca all'esaustività, si considereranno come tratti generali o elementi architettonici i seguenti: individualismo opposto ad olismo, primato delle relazioni con le cose opposto a quello delle relazioni tra uomini, distinzione assoluta tra soggetto e oggetto, opposta a una distinzione solamente relativa, quasi fluttuante, segregazione dei valori in rapporto ai fatti e alle idee, opposta a una loro non distinzione o stretta combinazione, distribuzione della conoscenza su piani, discipline, indipendenti, omologhi ed omogenei. Come vedete, la descrizione che Dumont fa della configurazione individualista moderna ha tantissimi tratti in comune con la nostra contemporaneità. Quindi, cos'è accaduto? È accaduto che la configurazione individualista moderna si è affermata nello spazio delle varie culture europee per la sua indubbia vicinanza temporale, simbolica, il sovrapporsi della sua energia a quella della montante economia, a quella della montante tecnologia, tutta una serie di processi culturali improvvisamente, spaventosamente efficaci e forti, e si è quindi imposta alle altre, alle culture precedenti, a quelle che esistevano. Ma, e qui c'è da mettere in chiaro una differenza radicale fra questa lettura e quella normale, non le ha cancellate. Ci dice Dumont: quando la configurazione individualista moderna è comparsa nello spazio culturale europeo, si sono innescati una serie di processi di acculturazione, perché è impensabile che delle culture di lungo periodo, delle culture di grande dignità come la cultura francese, l'inglese, l'olandese, l'italiana o quello che noi intendiamo come tale, cedessero il passo a questa configurazione senza nessun genere di combattimento, senza nessun genere di resistenza. Erano le culture che informavano di sé degli stati che governavano il mondo, signori, ricordiamoci questo. L'Europa presenta una densità culturale impressionante, come ha detto Gadamer, come hanno osservato i più sensibili di coloro che studiano questi fenomeni, e la presenta in uno spazio geografico ridicato, stretto. Voi prendete un qualunque planisfero e vedrete che l'Europa è poco. Eppure in Europa c'è una densità di culture, di valori, di simboli, di comportamenti, di storia che non ha eguali. L'Europa è il luogo delle frizioni culturali. E la cultura europea, se ci sarà una cultura europea, se esisterà mai qualcosa che percepiremo come tale, nasce da questo. Però se noi non comprendiamo questi movimenti, se non comprendiamo questi processi, la cultura europea non ci sarà. Cioè, resteremo con gli euro in tasca e con l'assoluta assenza di percezione di una appartenenza più alta. Allora, cosa succede? Che questa configurazione individualista moderna compare e si afferma in certi settori della vita dei diversi stati, inizialmente nel settore economico, tanto per dirne uno. È quella che Weber tratteggerà e descriverà con l'azione razionale rispetto allo scopo, no? Massimizzare i profitti, non porsi problemi etici. Questo è, in qualche modo, la configurazione individualista moderna. L'ha detto Dumont, separazione drastica tra soggetto e oggetto, che è una separazione che non regge a nessun tipo di analisi, signori. Perché Simmel, tra le altre cose, ragionando sulla personalità di Dio, cosa ci fa notare? Che nel momento stesso in cui noi pensiamo noi stessi, siamo contemporaneamente soggetto e oggetto. Quindi come faccio a fondare la mia cultura su una distinzione tra soggetto e oggetto che non si dà in me? Ci sono tutta una serie di ragionamenti che di solito noi non facciamo perché sono scomodi, ma è il caso di farli, soprattutto per gente come voi che ambisce a delle carriere originali, a una ricerca scientifica che non sia la solita cozzaglia di cose che vengono scritte tanto per scrivere, almeno credo. Allora, questi sono problemi seri. Come facciamo a appartenere a una cultura che professa una cosa che è palesemente errata? Nel momento stesso in cui io mi penso, sono soggetto e oggetto. È non out-out. Nel momento stesso in cui io faccio un ragionamento che si libera da una certa serie di quadri concettuali che sono quadri di controllo mentale, io non ho più la distinzione netta tra discipline. Adesso stiamo parlando, io non so cosa sto facendo sociologia, sto facendo economia, sto facendo antropologia, non mi interessa, tra l'altro, però non so cosa sto facendo, non sto facendo un ragionamento che è facilmente inquadrabile in una disciplina compartimentata. Allora è chiaro che se io voglio comprendere una realtà che è fatta di tutto questo soltanto con un'ottica, io quella realtà non la comprendo, non la capisco, mi trovo a dover dire accidenti, questi distretti non c'entrano dentro questa scatoletta, com'è? Questo mi salta da una parte, quello mi salta da un'altra, è inutile, ho fatto tanti bei modelli ma me li do tutti fra i denti perché non mi servono, capite? Però vedete che per affrontare questo discorso devo rinunciare a una serie di abitudini, quelli forse che Bourdieu chiama habitus mentali, tanto per infarcirci di qualche cosa di serio. E devo considerare questa cosa che ci descrive Dumont, ovvero sia questa strana situazione per la quale nelle varie nazioni europee si attivano dei processi che sono processi che ancora oggi vanno avanti. Capite? Sono processi attraverso i quali la configurazione individualista moderna passa prima dall'economia alla politica. E abbiamo visto nella storia recente come il comportamento politico si avvicini sempre di più al comportamento economico. Noi vendiamo i candidati, noi creiamo degli slogan, noi non abbiamo interesse a che cosa pensa o come si comporta, alla dignità, alla statura morale e intellettuale del candidato. Noi ce lo presentano come una saponetta, il che dal mio punto di vista è piuttosto deprimente. Lessi tempo addietro un direttore di marketing che era entusiasta perché diceva finalmente abbiamo venduto un libro come si venderebbe un detersivo. Ecco, è un'ottima notizia, ringraziamo Dio, siamo contenti. Capite che questo implica un'omologazione quantitativa, un abbattimento di qualunque differenza qualitativa tra gli oggetti che nega la loro storia, perché paragonare un libro a un detersivo dal mio punto di vista è offensivo. Io ho fatto più lettere quando mi hanno scritto i signori dell'Ateneo chiedendo i miei prodotti intellettuali. Ma quali prodotti? Io scrivo saggi, non scrivo prodotti. Però vedete che le categorie con le quali noi riflettiamo sulla nostra vita sono sempre più economiche, perché la configurazione individualista moderna, questo è economia che diventa norma, che diventa ideologia, come ha scritto Mongardini in un testo che vi consiglio caldamente di leggere. Allora, che cosa accade? Che perché questo accada, ovvero sia perché questa economia diventi pian piano economicismo e quindi strumento di comprensione dell'intera realtà e non soltanto dei fenomeni economici, insomma al limite avrebbero pure potuto andare bene, evidentemente il confronto con le culture tradizionali è un confronto che viene lentamente perso dalle culture tradizionali. Per cui noi assistiamo a questo, ovvero sia vediamo nelle diverse culture nazionali un panorama che si va sempre più conformando in linea di massima al dettato della configurazione individualista moderna, ma che comunque si presenta variegato, perché tutto questo processo non è un processo che lascia la modernità intatta, è un processo di contaminazione, di acculturazione reciproca, per cui la modernità italiana non sarà la modernità francese, non sarà la modernità americana, non sarà la modernità olandese. Ci dice Dumont, ed è una delle intuizioni più importanti per quello che riguarda la comprensione dell'oggi, a mio giudizio, che non esiste una cultura occidentale o una cultura europea, ma esistono varianti nazionali della configurazione moderna. Varianti nelle quali, attraverso le complicate strategie della contaminazione culturale, le culture tradizionali hanno trasferito alcuni loro contenuti. Per cui nella cultura italiana c'è un particolare accento che continua a essere testimoniato da tutti, per esempio sul welfare, no? Che la accomuna alla cultura tedesca, ma la divide radicalmente dalla cultura inglese e da quella americana. Dire welfare non basta, welfare cos'è? Dire individualismo non basta, ci dice Dumont. Dire famiglia non basta, dire capitalismo non basta. Se voi sentite i nostri colleghi, se assistete a dei colloqui internazionali, vi rendete conto, come il professor Cipriani ci diceva tempo addietro, che quando gli specialisti parlano non si capiscono, perché usano dei termini che secondo loro significano qualcosa e secondo i loro colleghi ne significano altri. Perché c'è molta più difficoltà di comunicazione fra le culture di quanto non sembri. Perché ciò che si intende in Francia con l'individualismo non è ciò che si intende in Germania, né ciò che intendiamo noi. E allora proliferano gli aggettivi. Avrete notato, se studiate il capitalismo, c'è il capitalismo renano, c'è il capitalismo familiare italiano, ci sono tutti i capitalismi con tutta una serie di etichette, perché sta parola capitalismo non significa niente. Capitalismo è un'altra cosa che si dà a seconda delle culture in modi diversi. Capite? E qui, per capire un po' meglio il discorso, secondo me bisogna ricorrere ad un'altra disciplina ancora, complichiamoci ancora un po' l'esistenza, che è la storia, prendere le teorie degli annali e andare a vedere cos'è la civiltà, cosa sono i prestiti e i rifiuti, cosa sono i processi di profonda continuità culturale. Perché effettivamente è attraverso questo discorso che noi in larga misura possiamo mettere a fuoco quel conflitto di cui parlavamo prima. Perché cos'è questo conflitto a questo punto? Diventa un conflitto puntuale fra questa intuizione geniale messa a fuoco dal secolo dei lumi, che ci parla appunto di una cultura che vuole essere universale, di una cultura che vuole emanciparsi dalla tradizione, che vuole essere solamente razionale, che pensa di poter essere solamente razionale, e qui si potrebbe discutere a lungo, e le correnti profonde delle vecchie civiltà che portano con sé ancora un'inerzia, una pesantezza, una, come dire, consistenza quasi geologica, veramente. E allora il conflitto è qui, fra questa cultura che è diventata in qualche modo una variante nazionale di una visione, di un'utopia, dell'utopia moderna, del mito del progresso, e queste profondissime varianti, queste profondissime culture che continuano a portare con sé, nel bene e nel male, una serie infinita di stimoli. Quelle che passano nei processi di socializzazione primaria, nei processi della cultura implicita, quelli che vengono trasmesse senza che noi lo si sappia. Quelle che sono state in grado di resistere a lungo alla disgregazione potenziale che deriva dalla visione economicista, perché il problema è qui. La visione economicista da sola, ci dice Dumont, non è in grado di assicurare il benessere e la stabilità delle società. Se fino ad oggi c'è stato equilibrio, se fino ad oggi c'è stato il boom dell'economia capitalista, se fino ad oggi c'è stato quello che c'è stato, è perché accanto alla costellazione moderna c'erano i contrappesi delle culture tradizionali. E vi leggo un altro brano, questa volta di un altro storico, che è Hobsbawm, nel Secolo Breve, tra l'altro vi consiglio caldamente la lettura se vi capita, che è abbastanza interessante, perché dice, senza che nessuno gliel'abbia chiesto, esattamente quello che vi dicevo io. Cito: infatti il sistema capitalistico, anche quando era stato costruito sul funzionamento del mercato, si era affidato a un certo numero di inclinazioni che non avevano alcuna connessione intrinseca con quel perseguimento dell'utile individuale che, secondo Adam Smith, alimentava il suo motore. Il capitalismo faceva affidamento sull'abitudine a lavorare, che Adam Smith considerava uno dei moventi fondamentali del comportamento umano, nonché sulla disponibilità degli uomini a rinviare a lungo la gratificazione immediata, cioè a risparmiare e a investire in previsione di future ricompense, sull'orgoglio di ottenere buoni risultati, sul costume della fiducia reciproca e su altre attitudini che non erano implicite nella massimizzazione razionale dell'utilità di ciascuno. A dire che se l'economia è diventata ciò che è grazie a questi oneri che hanno assicurato leggibilità ai comportamenti del capitalismo. Weber, saprete, ci offre un'altra lettura, che è quella dell'interesse per la salvezza dell'anima, no? Il capitalista reinveste perché vuole garantirsi, vuole essere sicuro di essere veramente salvo. È un punto di vista molto interessante, secondo me, fortemente attuale ancora oggi. Ma c'è anche quest'altro discorso, questi sono valori che fanno parte del corredo valoriale delle culture tradizionali. Il piacere del lavorare bene non è economico. Tant'è vero che l'economia, quando viene lasciata a se stesso, produce merci scadenti. All'economia interessa che voi continuate a comprare, non può darvi un frigorifero che dura 20 anni, perché voi per 20 anni non comprerete alcun frigorifero. Vi dà un frigorifero che si romperà tra 3, 4, 5 anni, se siete fortunati. Quindi il prodotto oggi non ha un livello qualitativo, che ci dicano che il marketing ci sbracci a convincerci che ciò che viene prodotto oggi è molto meglio di ciò che veniva prodotto prima. C'è da discutere, perché è contro la logica del mercato. La logica del mercato non è una logica del differimento del piacere. Tant'è vero che cosa vediamo oggi? Che gran parte dei manager, gran parte dei top manager, gran parte dei capitalisti moderni cosa fanno? Prendono i soldi e scappano. Non rimangono lì, non reinvestono, non gli interessa. Perché dovrebbero? Perché tu hai miliardi che ti permetterebbero a te e alle tue generazioni future, n se il mondo continua a funzionare, cosa su cui si potrebbe discutere, comunque puoi goderteli e fare una vita da nababbo, e perché dovresti rimanere lì a lavorare? Sei uno dei Buddenbrock? No. Te ne freghi, smetti, lasci, scappi. Abbiamo una serie di esempi che credo siano sotto gli occhi di tutti, e anche lì il problema della fiducia reciproca. Tutta la faccenda Parma, Cirio, i bond argentini, Enron, Halliburton, tutto quello che sta succedendo nel mondo della finanza, come lo leggiamo se non così? Non c'è fiducia, c'è la legge del più forte, sempre di più. La fiducia era qualcosa che apparteneva alle vecchie tradizioni, quelle per le quali se ti stringevi la mano era fatta e non serviva neanche di scrivere. Oggi devi scrivere contratti dettagliati al centimetro, al millimetro, accordi prematrimoniali, postmatrimoniali, accordi di non disclosure, perché altrimenti dai un'idea a qualcuno e quello della frega. Questo è il regime vero della configurazione individualista, perché lì non c'è qualità, non c'è fiducia, sono tutta una serie di cose che non servono. E invece vi faccio presente che i distretti si focalizzano proprio su questo, sulla fiducia tra fornitori, sulla cooperazione tra fornitori, sulla appartenenza al territorio, sull'orgoglio di far parte del territorio. Il problema dov'è? Che questi sono valori che vanno tramandati, a cui bisogna essere socializzati, con cui bisogna crescere per poter essere parte del distretto. Non è così facile trapiantarsi in un distretto e diventare parte del distretto, perché il distretto ha una sua visione del mondo, ha una sua Weltanschauung, che è esattamente questo, ovvero sia un mix, un cocktail tra le richieste dell'economia e quelle che invece sembrano delle cose inevitabili per la visione umana, perché l'uomo si comporta in certi modi, non si comporta in altri. L'uomo non scappa, l'uomo si assume le sue responsabilità, l'uomo collabora, l'uomo appartiene, l'uomo abita, tutti i verbi che tornano pian piano, no? Ma sono tutti verbi che cozzano contro il cartesianesimo, perché Cartesio ci dice che lo spazio è tutto uguale. Due rette e abbiamo descritto qualsiasi cosa. E questo non è vero. Lo spazio è qualitativo, lo spazio è luogo. E il fatto che lo spazio non sia quello che è lo vediamo perfettamente nella crisi dell'ambiente, perché l'ambiente sta come sta perché noi non riusciamo a capire che è qualcosa di più, che è il presupposto, come dice Heidegger. È la condizione trascendentale della nostra esistenza. Si può discutere se una cosa conviene o no in termini economici a fronte del rischio di distruggere l'ambiente? È un comportamento che che ha un qualche tipo di fondamento da qualche parte, io non lo vedo, mi sfugge. Eppure noi continuiamo a bruciare benzina perché non possiamo non sfruttare il petrolio, continuiamo a non rendere le nostre aziende, le nostre industrie non inquinanti perché costerebbe troppo. Questo è l'economicismo. L'incapacità di percepire l'importanza dell'ambiente per noi. L'ambiente è di più, l'ambiente non è vendibile, non è comprabile. Come dicevano i famosi indiani prima che i nostri cugini americani li massacrassero. Quindi vedete che il problema è un problema di crescere delle risorse particolari. Se vogliamo aderire a questa orribile idea per la quale gli uomini sono risorse umane, che secondo me è quanto di più censurabile sia dato di ascoltare, perché io non sono energia, non sono carbone, non sono una sedia, sono un essere umano e quindi qualitativamente diverso. Parlare di risorse umane è un'offesa, di nuovo. Però facciamo finta di niente, accettiamolo. Allora, il problema però è che queste risorse umane non le fai in 10 minuti, non le fai con 2 corsi fatti al volo su internet, non li fai con 4 seminari, li fai con una lunga socializzazione, li fai crescendoli pian piano, educandoli nel senso forte del termine, perché uno dei grossi problemi dei distretti odierno, come ci segnala Azzurra per esempio, se non ricordo male, è che non si riesce a trovare nessuno che ci voglia andare a lavorare, perché le nuove generazioni non lo capiscono. Ovvio, come fanno a capirlo? Sono state allevate con altri criteri e quindi le nuove generazioni in distretti non ci vogliono andare più. Li vedono superati, li vedono soffocanti spesso e volentieri, no? Perché è chiaro che in quelle poche parole in cui Dumont dice che la configurazione individualista preferisce le relazioni alle cose che non le relazioni alle persone, c'è tutto lo spessore della vita umana che se ne va dentro la pattumiera, perché i rapporti con le persone sono i rapporti primari, sono i rapporti che danno senso, i rapporti del riconoscimento, dell'identità. Io posso parlare con il mio videoregistratore quanto voglio, ma non mi serve a nulla. Non è quello il punto. Per cui quando io privilegio i rapporti con le cose, faccio una scelta ben chiara, faccio una scelta di infelicità tendenziale. Perché io non avrò più soggetti, e qui torniamo a Simmel, tanto per chiudere la questione, perché Simmel è il primo a dirci che la soggettività non è un qualcosa che ci viene dato, ma è un qualcosa che noi ci conquistiamo, se vogliamo, se siamo capaci. Ma certamente non qualcosa che ci accade man mano che invecchiamo. Ed essere soggetti è importante, perché essere soggetti è quello che ci permette di vivere, ci rende misura del nostro ambiente, ci rende capaci di farci carico delle responsabilità, di capire quello che ci sta succedendo, di prendere posizione verso ciò che ci sta succedendo. E qui vi ricordo quella splendida definizione di azione culturale in Weber, che è quella esattamente del soggetto. Soggetto è colui che consapevolmente è in grado di ergersi contro il mondo, prendere posizione e assegnare un significato al mondo, un senso più che un significato. La nostra cultura non è in grado di produrre senso, questo è il grosso problema. Nel momento in cui abbiamo scelto il feticcio delle relazioni con le cose che sono molto più comode, sono molto più pratiche, sono molto più semplici, implicano meno sofferenza, implicano meno legami, per carità, tutto quello che si è detto sui legami primari è vero, i legami primari sono spesso e volentieri una croce, ma sono una croce che porta con sé dei beni che noi abbiamo buttato con l'acqua calda e il bambino tutto insieme, perché il legame primario è il legame che garantisce il nostro riconoscimento, che ci dà la dimensione dell'essere nostro e altrui. Senza legami primari, che succede? Si moltiplicano i legami secondari, si moltiplicano all'eccesso, si moltiplicano in modo virale, perché per avere la soddisfazione di un rapporto primario io ho bisogno di 50, 100, 200 legami secondari, occasionali, istantanei, chat, blog, YouTube, tutto quello che vi pare, è tutto lì, SMS, squilli, tutte le strategie che stiamo mettendo in campo oggi sono strategie di conferma costante dell'identità, perché le nostre identità sono sfarinate costantemente. Perché noi non abbiamo rapporti primari, non riusciamo a stabilirli. Ci servono i trainer, ci servono quelli che ci facciano il life coach, quelli che ci insegnino a vivere, psicoterapie, medicine assortite, rallegranti, deprimenti, di sopra, di sotto, droghe. Quasi tutto quello che succede normalmente viene abbastanza ovvio in questa lettura delle cose. No? C'è poco da stupirsi, semmai sarebbe il caso di smetterla di stupirsene con alti lai, visto che insomma fa parte delle conseguenze di quello che stiamo facendo, per cui ci sarebbe di che farsene carico se ci fossero dei soggetti in grado di farlo, ovviamente. Che ora è? 6:24. Bene, direi che in linea di massima quello che avevo in mente di dirvi ve l'ho detto. Vi riepilogo la tesi, tanto perché qualcuno magari possa essere interessato nel vostro settore a ragionarci sopra. Che succede, vi dicevo quindi, che tra la configurazione individualista moderna e le culture tradizionali residue, quelle che vanno pure loro cedendo il campo pian piano, no? Ovviamente, fino agli anni 50-60 erano ancora arzille, tant'è vero che i comportamenti erano prevedibili, la finanza funzionava, l'economia funzionava, eccetera, eccetera. Oggi noi stiamo cominciando a scontare la fine delle culture tradizionali, la loro incapacità di costruire senso, la loro incapacità di essere clandestinamente utili, di fare da contrappeso alle pretese della cultura individualista moderna, e quindi scontiamo evidentemente un peso esistenziale ed emozionale quasi insopportabile. Vi faccio presente che gli psicofarmaci aumentano il loro consumo di 300-400% l'anno. Quindi vuol dire che c'è una grossa difficoltà, come diceva quello, c'è grossa crisi, questo credo che sia, purtroppo ridiamoci sopra che è meglio, però insomma di fatto la questione è questa. Che succede allora? Che questa configurazione entra in attrito con queste vene più vivaci, perché pure questo dobbiamo dire, ci sono distretti che sopravvivono e distretti che scompaiono, perché ci sono dei giacimenti culturali in qualche modo, vi ripeto, secondo me l'espressione faglia culturale rende abbastanza bene l'idea, non perché l'ho trovata io, ma perché una volta ogni tanto, insomma, qualche buona idea, uno ce l'ha. E allora che succede? Che in questi posti scaturisce come dei geyser un'energia nuova, un'energia diversa, quindi creatività, quella che tutti parliamo, la creatività, no? Se riesce a fare niente senza dire creatività ultimamente, beh ecco, secondo me la creatività è questo, è il cozzo costante tra le risorse immaginali, spirituali, individuali dei soggetti e delle culture contro l'imposizione di questo schema perenne che noi sembriamo non riuscire a rimuovere dalla nostra vita. Questo credo che sia un buon modo di interpretare la creatività. La creatività è riuscire a prendere atto di questa tensione inesausta tra noi e il sistema, tra noi e la struttura, tra noi e l'economia, e possibilmente riportare l'economia coi piedi a terra, smetterla con questa continua adorazione dell'economia, per elaborare nuove risposte. E da questo punto di vista, e con questo concludo, queste nuove risposte non devono necessariamente essere economiche. Perché a questo punto, se è vero che la configurazione individualista moderna è oggi in crisi, e credo che il panorama non possa essere che evidentemente a supporto di questa affermazione, allora una cosa con la quale dobbiamo e possiamo misurarci con fortuna e con profitto è questa: noi non siamo moderni. L'Italia è uno dei paesi meno moderni al mondo. Finora è sempre stato uno stigma, una catastrofe, tutti quanti si stracciano le resti, oddio non siamo abbastanza moderni, eccetera, eccetera, però se voi andate a vedere alcune ricerche scoprite che in Italia il tasso di suicidi è significativamente inferiore a tutto il resto del mondo, il tasso di alcolismo è significativamente inferiore a tutto il resto del mondo, il ricorso a psicofarmaci e psicoterapia è significativamente inferiore al resto del mondo, chiedete agli specialisti e vi dicono ma non ci sono le prove scientifiche, ma dovrebbe avere a che fare con i legami familiari. Accidenti, che strana cosa, se ne sono accorti pure loro. Allora evidentemente qualche risorsa noi abbiamo ed è il momento di utilizzare queste risorse per dei nuovi modelli, perché noi dobbiamo cominciare a porci il problema del dopo, ragazzi. Basta lamentarsi di quello che è stato, rimpiangere i bei tempi, per carità, tutti avremmo voluto partecipare dell'entusiasmo del boom, tutti avremmo voluto guardare un futuro di domani che cantano, come dice Maffeso Lievi, discorrendo, ma oggi qui stiamo. C'è poco da girare, qui stiamo, con questo tipo di problemi, col fatto che non sappiamo se le risorse dureranno, col petrolio a $120 al barile, quando, mi ricordo l'anno scorso, c'era un articolo di un distinto economista che diceva se mai raggiungesse i $50 al barile sarebbe una catastrofe, ecco, tanto per darvi un'idea dell'accuratezza delle previsioni degli economisti. Allora, in questo mondo è il caso di cominciare a pensare a qualcosa di nuovo, perché altrimenti veramente non vedo come potremmo vedere qualche domani senza neanche le canzoni. Vi ringrazio.